riflessioni sull'ateismo. Sto andando da casa, dalla casa 1 alla casa 2 e quindi diciamo che cammino, si sentirà un po' di rumore. C'è un ateismo teorico e un ateismo pratico. In prospettiva cristiana l'ateismo ha un qualche cosa di negativo. Bisogna quindi distinguere tra un ateismo neutro, non direi positivo, ma c'è anche un ateismo positivo, come esperienza arricchente, per esempio, conoscitiva, o come precondizione per un'esperienza conoscitiva arricchente, o per la serenità. Se uno è sereno essendo ateo, Dio lo comprende. Comunque c'è un ateismo neutro e un ateismo negativo. L'ateismo neutro è quell'ateismo che non ha implicazioni per la salvezza della persona. Da questo punto di vista, costruendosi una matrice, si può dire che c'è un ateismo neutro e un ateismo negativo, per cui l'ateismo pratico e teorico sono sia neutro che negativo. In questo senso si può dire che il vero ateismo, cioè quello che conduce alla perdizione eterna, è l'ateismo pratico, che non serve dire negativo, perché l'ateismo pratico è negativo. E non solo vivere come se non ci fosse, ma fare il male. Questo è l'ateismo. Nel senso che se un uomo è ateo, cosa significa che un uomo è ateo? Che un uomo è ateo non crede nell'esistenza di Dio, ma questa è teoria. L'ateismo teorico, dice Gesù, chi non crede nell'unigenito figlio di Dio è già stato condannato, intendeva dire l'ateismo pratico, non quello teorico. L'ateismo teorico è un'idea, un modo per difendersi da una falsa proiezione, da una falsa rappresentazione che può anche disturbare. Dio è un concetto complesso che può disturbare. Il concetto di Dio è un concetto che può creare conflitti nella mente dell'uomo. Se pensi a un uomo che ha un rapporto conflittuale con il padre o con altre figure genitoriali su cui proietta il padre, con cui ha un conflitto, sarà portato a ritenere in modo conflittuale anche Dio. Quindi, in questo senso, se nega Dio perché nega il padre, perché ha avuto rapporti conflittuali col padre, il valore salvifico di questo ateismo è nullo, nel senso, il valore perditivo, di perdizione è nullo, è un ateismo neutro, anzi è un ateismo positivo, perché dà la serenità alla persona e la protegge.
C'era un tipo...
Eccolo, io sto parlando al cellulare e la gente pensa che stia telefonando. Quindi praticamente l'ateismo, queste non sono determinazioni speculative, queste sono riflessioni, cioè spunti teorici su cui costruire argomenti più strutturati, diciamo così. L'ateismo può essere qualcosa di tutt'altro che negativo. Non è che uno dice sono cristiano, quindi ho un vantaggio competitivo nei confronti degli atei, oppure ho un vantaggio nei confronti degli atei. Un cristiano, lo sappiamo bene grazie a Gesù, che un cristiano per il fatto di credere in Dio può essere il peggiore dei peccatori, mentre un ateo può essere un santo. Può essere profondamente credente nelle opere. Quindi nessuno pensi che dire ateo significhi qualche diminuzione scontata per il fatto di negare Dio. Bagnasco mi pare che abbia studiato l'ateismo, professore di metafisica e di ateismo, mi sembra, nella biografia che ho letto anni fa. L'ateismo, sto proseguendo l'argomentazione. L'ateismo, sto parlando a ruota libera, no? Perché io costruisco. L'ateismo, quindi, significa che dici ateismo privativo, significa che in qualche modo è una diminuzione. Questo è vero, ma non significa né diminuzione salvifica, diminuzione, come diminuzione del valore della persona che pratica l'ateismo. Ricordiamoci inoltre che chi è credente lo è grazie alla rivelazione divina, grazie a una fede che è infusa da Dio, perché mai un sistema speculativo potrà sostituirsi alla fede, mai una persona, un uomo potrà dire ho costruito il sapere assoluto, neanche se si realizza quello che io ho intenzione, cioè che i professori universitari si mettono d'accordo su un libro e dicono questo è il libro della metafisica costruito da tutti i professori del mondo, alla fine dei tempi, quando si avrà un sistema speculativo complesso, articolato, perfetto, millimetrico, nessuno potrà mai dire questo è il sapere assoluto, ma questo è ovvio, questo è scontato, no? Nella verità dell'essere, in paradiso, Dio è un concetto che è speculativo in quanto essere, cioè il verbo come persona, come è la verità concettuale come organismo vivente, questa è la verità. La verità è un oggetto, la verità è una cosa, non è una parola la verità. Questo oggetto è Dio stesso, la verità è Dio, non è che la verità è una parola su Dio, la verità è Dio. E in quanto tale, la verità è un'esperienza, esperienza di Dio, esperienza come processo conoscitivo, esperienza. Questa è la verità. Quindi questo può spiegare anche perché la verità non si riduce a una teoria, ma anche ai risvolti pragmatici, come ho detto pare oggi. La verità ha un risvolto pragmatico proprio perché è forte il rapporto tra la verità e l'essere umano in quanto uomo. Se la verità non è paradiso, se la verità non è un discorso su Dio, ma è Dio stesso, che è questo discorso, il verbo, molto positivo questo concetto, molto buono questo concetto, non si nega qui che la verità sia un discorso su Dio, si dice la verità è il discorso che in greco è il logos, cioè come dice Ratzinger il logos creatore, cioè il verbo. Quindi se la verità è Dio e come persona, allora la verità sarà sia percorso, sia discorso che azione, perché la persona agisce e quindi la verità è anche esperienza conoscitiva e come si dice comunemente, come dice Don Giussani, come dice sempre il clero, Cristo non è un concetto, Cristo è un'esperienza, un incontro, ecco, questi discorsi che rientrano nell'ambito, e siamo già a 8 minuti e sono arrivato a casa, questi discorsi che rientrano nell'ambito, spero di non aver dimenticato le chiavi, no, ecco ce le ho, questi discorsi che rientrano nell'ambito, no, che rientrano nell'ambito della riflessione filosofica alta, sono anche gli stessi discorsi che si fanno a catechismo. Quando a catechismo il prete dice ai bambini Gesù è un incontro, Gesù è un incontro, il prete dice in parole semplici per i bambini o anche gli adulti, cioè il discorso del catechismo, il catechismo. Non è un discorso di metafisica, il catechismo è una verità per il popolo. Questi discorsi sono discorsi. Questi discorsi sono discorsi di alta filosofia, speculativi, in senso universitario, accademico. Il catechismo. Perché appunto, e qui chiudo l'argomentazione, Cristo è la verità come persona e quindi è sia il discorso sulla verità, il logos, il verbo, sia azione perché la persona agisce e quindi è l'esperienza e quindi incontro con Cristo. Questa dimensione dimensione della verità come esperienza dell'incontro con Cristo e la declinazione della metafisica nell'ambito dei discorsi che prendono il nome, che rientrano nell'ambito di ciò che la teologia chiama catechismo. Cioè, si può dire, questi sono fondamenti di teologia della catechesi. Si può dire che a catechismo la metafisica si declina come un sapere finalizzato a Dio, non in senso speculativo, ma in senso esperienziale. Cioè la verità come incontro con la persona di Gesù Cristo. Questo è molto importante quello che ho detto, perché questo a livello del ragionamento consente di dire che Dio è sia il Dio dei filosofi sia il Dio della fede, e i discorsi si ora si unificano. Il Dio della fede viene studiato dal catechismo, il Dio dei filosofi viene studiato dalla metafisica, dalla filosofia, eccetera, dall'ontologia.